si aprono davanti a noi i giorni oscuri e al tempo stesso luminosi di quella che la Chiesa ha sempre venerato come la beata passione di Gesù. Il dolore è l'antitesi della gioia. Questo pensa il mondo. La Pasqua ci assicura che il dolore può diventare l'ingresso nella beata. Invochiamo lo Spirito del Signore sulla nostra mente, sul nostro cuore, perché deponendo ogni mondanità che ci impedisce di vedere nel crocifisso la gloria di Dio, possiamo correre per la via della fede, confortati, accompagnati, illuminati e trasfigurati dalla presenza di colui che ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà in me. Ero morto, ma ora vivo e ho il potere di dare la vita a tutti coloro che credono in me. Penso di avere non soltanto la vostra comprensione, ma anche la vostra approvazione, congiunta magari ad un sospiro di sollievo, se vi comunico che non svolgeremo una lettio sull'intero brano della Passione, per ovvie ragioni. Tuttavia, questo limite può venire trasformato anche in un'opportunità. La scuola della parola non ha come scopo informare su quello che Dio ha detto. Scopo della scuola della parola è presentare la parola come trasformatrice, dicendosi: Dio trasforma in sé colui che lo ascolta. Non la ricchezza della mente, ma la fusione dei cuori è lo scopo della scuola della parola. E allora faremo così. Indicherò, volta per volta, qualche versetto. Non ho con me il foglio, non ne ho bisogno, poiché porterete con voi il racconto della Passione, troverete voi i versetti corrispondenti, anche perché la lettio sarà svolta su alcuni volti e alcuni momenti. Io suggerirò soltanto alcuni ingressi o alcuni rifiuti di quello che è il contenuto della Passione. la beatitudine del discepolo, la risurrezione dell'uomo, la stabilità della vita. E una osservazione di carattere generale. Non può non stupire l'esagerata lunghezza del racconto della passione in proporzione allo spazio concesso alla risurrezione. Anzi, non c'è nulla che riguardi la risurrezione. Si vedrà il risorto vivente. E tutto si concluderà in pochi versetti. Sembra quasi che così facendo gli evangelisti ci abbiano detto: non pensate la passione come quel momento da dimenticare non appena inizia la festa del giorno di Pasqua. Probabilmente il giorno di Pasqua è a servizio della passione, in questo senso. Il risorto con la risurrezione ha reso eterna la presenza del suo amore nel mondo. E quindi nella passione si impara l'amore di Dio, nella passione si contempla l'amore di Dio e la risurrezione ci assicura che quell'amore è eterno. Per questo non deve essere dimenticato. In questo senso l'ammonizione di Paolo: ricordati di Gesù Cristo, il quale patì, morì e il terzo giorno è risuscitato. La Pasqua rende eterna la passione come efficacia dell'amore di Dio per ogni uomo che crede in Lui. E non c'è Pasqua senza essere stati con il Signore, o perlomeno accettando di essere recuperati nelle nostre freddezze e nelle nostre lontananze dal suo amore che ovunque rincorre, ovunque raggiunge, ovunque afferra e ovunque sta. Cominciamo dal racconto, o meglio, l'annuncio del traditore. Giuda non è ancora Giuda il traditore. Il nome del traditore non è stato svelato né da Gesù né da altri. Si dice solo: è uno dei dodici, uno dei discepoli. Tutti i discepoli dunque sono potenziali, ipotetici traditori. E lo dimostra anche la loro domanda: non si giustificherebbe, sono forse io, sono io, se già fosse annunciato, se già fosse evidente chi è il traditore? Fino a quel momento tutti possono tradirlo, anche se di uno è detto e aveva già messo in cuore di compiere il suo tradimento. Giuda ha una caratteristica: non chiama mai Gesù come gli altri Kyrie, Kyrios, Signore. Lo chiama sempre solo Rabbi, Maestro. Che differenza c'è fra un Dio venerato come Maestro e un Dio amato come Signore? Che un Dio Maestro è aperto a poter incontrare una dottrina che si ritenga più vincente della sua. Giuda ha pensato questo: la dottrina di Gesù è sconfitta, non fa nulla, non instaura nessun regno di Dio. una dottrina che annuncia che nella croce c'è la vita, che nel perdono c'è il ristabilimento della giustizia. Giuda crede che la dottrina di Gesù, maestro, non è una dottrina vincente. Invece, amare un Dio come Kyrios vuol dire avere una vita che è talmente la sua che già si vive, si pensa, si respira, si comprende con il respiro di Dio. Non basta credere nell'autorevolezza della parola di Gesù. Bisogna riconoscere che quella parola ha il potere di dare la vita perché è il Dio che parla. E in quella replica di Gesù, tu l'hai detto, è come che dicesse, tu lo vuoi, non ti costringo io a essere il traditore. La tua opera confermerà le scritture, ma tu sei libero fino all'ultimo. E infatti, l'annuncio del tradimento non è finalizzato a creare sospetto, paura, è l'estremo invito ad abbandonare il poter essere traditori per tornare a diventare amici. Uno di voi mi tradirà, l'estremo invito alla conversione del cuore, obbligando il discepolo a chiedersi: ami il Signore perché trovi conforme la sua parola alle tue idee, o ami il Signore perché hai sperimentato che stando con Lui tu hai la vita? Dalla risposta a questa domanda si fonda la fedeltà al Signore fino alla croce o l'abbandono di Gesù lungo il cammino. Lascio qualche momento di silenzio, breve, perché ci sia lo spazio per una preghiera, per una domanda da parte nostra. Siamo con Lui come lo erano loro. C'è il Signore. È qui il Signore. Sentiamoci noi coloro di cui si parla e ascoltando uno di voi mi tradirà, facciamo la nostra prima scelta ora in questa sera. Ci trasferiamo nel Getsemani, dove Gesù chiede preghiere ai suoi amici. Finora i Vangeli ci hanno presentato, prospettato un Gesù fatto oggetto di preghiera. Ora dal supplicato ci viene rivelato il supplicante. Gesù si rivolge agli amici, dando indirettamente dell'amico una delle più belle definizioni, anche se una delle meno riflettute e purtroppo forse meno praticate. Chi è l'amico? L'amico è colui al quale si può chiedere una preghiera. Tre volte Gesù prega, perché era convinzione dell'ebreo che per venire liberati dalla tentazione fosse necessaria una triplice preghiera. Ma Matteo ha un'altra prospettiva. Nella prima preghiera Gesù supplica, nella seconda Gesù dice: la tua volontà voglio che sia quella che viene fatta. No, sia fatta la tua volontà. Voglio che sia la tua volontà. La mia volontà è volere la tua volontà. Questo è il primo effetto della preghiera. Nel primo Gesù si prostra, supplica, allontana da me questo calice. Già il prolungarci nella preghiera, in questo secondo stadio, abbiamo un effetto. Gesù non chiede al Padre di assecondare la sua volontà, ma si dichiara fiducioso nel Padre che ciò che lui sceglierà sarà la cosa migliore. Per questo Gesù non dice «Sono rassegnato, sia fatta la tua volontà». Non abbiamo il conflitto delle volontà fra un Gesù buono e mite e un padre insensibile e sanguinario, come nell'immaginario collettivo spesso si afferma. Non abbiamo il conflitto, abbiamo la corrispondenza delle volontà. Ma anche il Padre farà la volontà di Gesù. Infine, come prega Gesù? Padre mio, e che cosa dice ai discepoli? Sedetevi qui, fermatevi qui. Non sono parole nuove per un ebreo. Matteo scrive per gli ebrei, per la comunità giudaica. Sono parole che fanno parte dell'origine della fede di Israele, che rimandano al sacrificio non del Calvario, ma del Monte Moria, dove i protagonisti sono Abramo e Isacco. Isacco che si rivolge ad Abramo: «Papà mio, dov'è la legna per il sacrificio? Dov'è l'animale destinato al sacrificio?» E Abramo risponde: «Il Signore provvederà». E ai servi cosa dice? Sedetevi qui. Esattamente come Gesù e come Abramo salì da solo, così anche Gesù adesso entrerà da solo. I discepoli non lo accompagnano nella passione. Però Gesù disse di sé: «Chi vede me vede il Padre». E allora nel vedere lui che si identifica con la vittima sacrificale, dobbiamo farci venire in mente la paternità di Abramo, che è rivelatrice della paternità di Dio. Anche Abramo salì sul monte con il figlio da immolare. Il Padre non è spettatore della passione di Gesù. Il Padre sale con lui sul Calvario. E come Abramo non esitò a dare il figlio, più ancora il Padre non ha esitato a dare il figlio. Dio ha tanto amato il mondo da non considerare una cosa gelosa il suo figlio. Allora ecco che in questa preghiera, nel Getsemani, si riproduce l'amore di un padre per tutti coloro a cui la vittima è destinata, con una differenza. Sul monte Moria la mano del Padre intervenne a risparmiare il dolore di quel padre. Sul Calvario non ci sarà nessuna mano a fermare la lancia e a fermare il potere dei chiodi. Dio ha tanto amato il mondo. Non il Padre cattivo, il Padre affettuoso, straffiato per amore. Sembra che Matteo abbia quasi anticipato certe immagini del Padre e con queste parole abbia voluto dirci: ogni volta che vedete il crocifisso ricordatevi che quella carne straffiata racchiude tutto lo strazio di un Padre che ha tanto amato il mondo da non risparmiare il suo unico, unigenito figlio. Ora andiamo con Pietro nel cortile del palazzo del sommo sacerdote. Non è un Pietro immediatamente debole, è sempre lui, impulsivo, generoso, sinceramente convinto, anche troppo, che la sua generosità lo preserverà dal potere abbandonare o tradire Gesù. Un Pietro che è convinto di avere la forza di compiere qualcosa di grande, vincere il terrore e la paura e stare con Gesù, anche quando di glorioso Gesù, secondo lo sguardo della carne, non avrà nulla. È sempre stato un tratto di Pietro, quello di capire meglio di Gesù dove Gesù deve andare per manifestare la sua gloria, e di avere anche quella generosità che crede di poter trattenere Gesù dall'andare dove il Signore ha stabilito. Per eccesso di amicizia e di generosità, Pietro tende a sostituirsi a Gesù. Matteo ci vuole mettere in guardia. È facile identificarsi con Giuda per scoprire quando siamo traditori. Molto più difficile è identificarsi con Pietro, perché non altrettanto facilmente dubitiamo delle nostre virtù o capacità quando si tratta di prendere non la decisione dove condurre Gesù. E non a caso anche Giovanni, con la sua delicatezza e profondità, le ultime parole che Gesù dirà a Pietro saranno: quando eri giovane tu andavi dove volevi e magari hai anche cercato di far andare me dove volevi tu, ma ora altri ti porteranno. E c'è una bella immagine che è solo di Giovanni: alzerai le mani. Ma alzerai le mani non è ancora il segno della resa. Alzare le mani è il segno della preghiera. Quando sarai vecchio, quando sarai maturo, capirai che ti sarà stato sufficiente credere nel mio amore ed è bastato a me per attrarti dove io sono. Ma il Pietro di Matteo non è ancora questo. Che cosa ha fatto Pietro? Non ha ancora rinunciato a essere l'unico che segue Gesù. Di tutti c'è soltanto lui che entra nel cortile. Signore, anche se tutti gli altri ti lasceranno, lo hanno già fatto, io non ti abbandonerò mai. E infatti sta ancora resistendo su questa promessa, su questo tentativo di coerenza. Ma poi dov'è che si ferma? Si ferma nel cortile. E Matteo annota: da lontano. Da lontano è una parola che ha sempre riempito di amarezza il cuore di Dio. Già nell'Antico Testamento, questo mio popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. O voi che siete lontani, la mia sposa si è allontanata. Pietro, stando lontano da Gesù, è uno spettatore fra gli spettatori. Non è più un protagonista, è uno spettatore di eventi decisi da altri. È una finestra di Matteo. Stare lontano da Gesù obbliga l'uomo ad essere spettatore di forze, di potenze che non sono quelle dell'amore di Dio. Chi sta vicino al Signore regna insieme a Lui. Chi sta vicino a Gesù diventa potente nel senso vero su questo mondo, ma chi si allontana dal Signore diventa solo uno spettatore impotente di eventi ineluttabili e inevitabili, che è la condizione della disperazione e della perdita della libertà. Ma poi c'è anche un contrasto. Per tre volte Gesù non nega davanti al sommo sacerdote di essere il figlio di Dio. E Pietro addirittura non solo giura, ma anche spergiura. E il contenuto del suo giuramento è: non conosco l'uomo. Non c'è mai in tutti i Vangeli un'espressione simile. Marco dirà: non conosco quell'uomo. Altri formuleranno: non so di chi tu stia parlando. Ma qui Matteo dice: non conosco l'uomo. E gli studiosi del Vangelo di Matteo sostengono che c'è un'idea. Chi non conosce Gesù non conosce l'umanità e dunque non conosce neanche se stesso. L'effetto della lontananza dal Signore non è l'ignoranza di Dio soltanto, ma è l'ignoranza e il buio su di sé. E non basta il fuoco acceso per riscaldare Pietro. È un fuoco acceso da altri, se si avvicina incontra degli ostili e dei nemici. È solo uno il fuoco che illumina la vita, che è quello della carità di Dio, che Pietro per ora non ha ancora coraggio e forza di avvicinare. La domanda implicita che Matteo qui ci rivolge è la seguente: segui da lontano o segui da vicino? Perché seguire da lontano è una contraddizione interna. Si segue solo stando vicino. Credi tu nel Figlio dell'uomo? Ti fidi che la via scelta dal Signore, anche quella più inimmaginabile, perché scelta da Lui, è l'unica, la più conveniente, la più umanizzante? Andiamo sul Calvario. Nel momento della crocifissione, Matteo dà particolare rilevanza al fatto che la folla non solo impreca, ma anche bestemmia. E bestemmia sia contro Gesù, accusandolo di essere ingannatore perché il bene fatto agli altri non riesce a rivolgerlo a sé. Bisogna essere potenti con tutti, anche con se stessi, per poter essere acclamati come potenti. Se lo si è solo parzialmente, non lo si è. Ma la bestemmia è anche in direzione di Dio, che non interviene a salvare coloro che si sono affidati a Lui. Lo salvi se è figlio di Dio. In entrambi i casi che cosa abbiamo? Che Dio non è adorato. Dio è derivato. I criteri con cui Dio deve mostrare e dimostrare la propria divinità sono decisi dagli uomini. Se non fa così, ecco la mondanità, la radice della mondanità, allora Dio non è. Ma ciò che gli altri Vangeli presentano solo come beffa, come dissacrazione, come bestemmia, in Matteo diventa anche dolorosa tentazione. Se tu sei figlio di Dio, cominciavano sempre così le tre tentazioni ad opera di Satana nel deserto. La croce è l'estrema tentazione di Gesù. Matteo non dice che la croce è sofferenza, anzi, è evidente, ma prima di tutto è l'estrema tentazione di Gesù, vincendo la quale Gesù vince definitivamente lo spirito del mondo. Gesù non evita la morte, sarebbe stato troppo poco. Gesù distrugge la morte. Se l'avesse semplicemente evitata, ci sarebbe salvato solo lui dalla morte. Avendola invece vissuta, ha spogliato la morte dall'essere assoluta. Absolutus in latino vuol dire disciolto, distaccato, senza relazione, a sé stante, assumendosi di sé la morte. Per il credente la morte è morire nel Signore, cioè addormentarsi con Lui per essere risvegliato dal Padre. Se avesse evitato la morte sarebbe stato un miracolo, ma non sarebbe stata la salvezza. Invece, avendo assunto la morte, siamo davanti alla vera onnipotenza di Dio, che mostra la sua potenza non nell'evitare il male, ma nell'affrontare e nel vincere. E solo con questa premessa è possibile comprendere il grido di Gesù, sul quale Matteo pone una particolare enfasi, una particolare attenzione. È un grido di disperazione. Il contenuto sembrerebbe suggerirlo, ma tutto ciò che è stato fino a quel momento, un cammino con il Padre verso il monte del sacrificio, lo esclude. È un abbandono totale. Il contenuto sembrerebbe suggerirlo, ma Gesù ha detto: il Padre non mi lascia mai solo, il Padre è sempre con me. È una preghiera? Molti sostengono di sì, perché le parole Dio mio, perché mi hai abbandonato, sono le parole del mio lamento, sono l'esordio del Salmo 21. poste in alternativa, queste tre possibilità si oscurano a vicenda, vanno invece viste insieme. Nella visione della Bibbia, della Scrittura, nella fede biblica, il rapporto con Dio scorga sempre da Dio. Il rapporto con Dio non è mai creato dall'uomo che si eleva verso di lui, ma da Dio che si abbassa verso l'uomo, che gli rivolge la parola, che scende a conversare familiarmente con lui, nell'Eden, sono le prime pagine della Scrittura. Il rapporto con Dio sgorga sempre da Dio. E allora cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che Dio mio, è invincibile quel rapporto. E che comunque ci si senta davanti a Lui, nessuna parola nostra sarà mai più potente di quel Dio mio, dove l'uomo può dire mio, perché già prima di tutto Dio gli ha detto: tu sei mio figlio, tu sei mio popolo, tu sei mia creatura. L'ordine delle parole rivela che ogni disperazione, ogni lacrima, ogni sconforto, ogni grido, oserei dire, ma non me la sento di spingermi a tanto, anche la bestemmia, quando nasce da una situazione di dolore e di smarrimento, è sempre avvolta da un rapporto invincibile che il Padre intrattiene con noi. E anche Papa Francesco ha detto recentemente: quando nel cuore dell'uomo la sofferenza lo induce a ribellarsi e a proferire nei confronti di Dio espressioni non veritiere nei confronti del Padre, Dio avvolge sempre col suo affetto quella disperazione. Ma ritornando a noi, c'è anche un altro significato. Perché mi hai abbandonato? Quando un dono viene consegnato radicalmente, colui che lo fa rinuncia del tutto a ogni forma di possesso. È facile fare dei doni ad tempus o a condizioni. È facile regalare, non mi viene in mente nessun esempio migliore. È abbastanza indegno dell'elevatezza della Scrittura, ma in questo momento non me ne sovviene un altro. Regalare un animale domestico dicendo: però ve lo fai vedere due giorni alla settimana, oppure una volta alla settimana lo porto fuori io. Ma quando un dono è fatto totalmente, radicalmente, colui che lo ha donato non avanza più pretese. E se colui che è donato è un figlio, gridare perché mi hai abbandonato è come dire: il dono è compiuto, mi sento abbandonato da te, non perché tu sia lontano, ma perché mi doni talmente che non sento più te che mi doni, sento solo coloro a cui vengo donato. E se coloro che ai quali sono donato sono i peccatori fanoscenti del mio corpo, io urlo: Padre mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è parola di disperazione, non è parola di ribellione, è gridare, rivelandolo, che il dono di Gesù non è stata una finzione o un dono provvisorio a lieto fine nel cuore di Dio. Lo ha dato veramente quel figlio. Canteremo nel grido pasquale, il Venerdì Santo: Dio lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Perché mi hai abbandonato non è un'accusa, non è una rivendicazione, non è un rimprovero, perché mi hai abbandonato, l'estrema voce di Gesù garantisce a coloro che lo ascoltano che quel cordone ombelicale il Padre lo ha veramente tagliato perché suo figlio diventasse noi e noi, diventando lui, ritrovassimo la strada di casa. Beh, ci sarebbero almeno i miei progetti, ma è bene fermarsi qui. Solo però la parola non è adeguata. Un richiamo alla cerniera con il giorno di risurrezione. Sono le donne che entrano in scena solo alla fine, quando proprio non si può fare a meno di loro. Prima non sono state considerate per niente. Perché? E perché loro c'erano sotto la croce. Loro non erano lontani. Loro non si sono vergognate. Loro non hanno preso una strada migliore pensata dall'uomo rispetto a quella scelta da Dio. Loro c'erano e sono le uniche che possono consegnare la memoria degli ultimi momenti di quella passione che l'Evangelista sta riferendo. Senza le donne noi non sapremmo nulla del Calvario. Giuda ha già posto fine alla sua esistenza terrena. Pietro ha guardato da lontano ed è sempre più lontano. I discepoli lo hanno immediatamente abbandonato quando Gesù ha detto loro: non si difende Dio e non ci si difende dagli altri assumendo le armi del mondo e prima ancora la sua mentalità. Questo vuol dire metti la spada nel fodero. Chi c'è? Ci sono le donne. Per questo il giorno della risurrezione saranno loro le uniche e le prime a ricevere e a trasmettere il lieto amore.